Allora, ciao a tutti. Mi chiamo Silvia, sono ministro anch'io della Comunione da 6 anni e svolgo il mio servizio in modo particolare all'ospedale di Arco. Ho un incarico in affiancamento al cappellano ospedaliero, per cui il mio servizio è per 4 giorni in settimana, per un tempo sufficientemente grande, sono 15 ore settimanali, in ospedale accanto agli ammalati. E seguo anche un paio di ammalati poi a casa nella mia parrocchia, per cui la mia esperienza è su tutti e due i fronti. Io mi concentrerò sugli atteggiamenti dello stare accanto al malato. Avete tutti la mia relazione, io la seguirò abbastanza, ecco, per cui non preoccupatevi di prendere appunti, nel senso che c'è già scritto, eventualmente se ogni tanto c'è qualcosa che vi sembra più importante da sottolineare a fianco, ma altrimenti non c'è bisogno di prendere appunti. Invece integrerò quello che c'è scritto con alcune esperienze proprio di vita, alcuni episodi che mi è capitato di vivere all'interno del mio servizio, per rendere anche più facilmente capibile, no, quello che si dice, perché un conto è l'enunciato e un conto è quello che si vive, cioè l'esperienza che ci fa dire, ah sì, questa cosa funziona proprio così. Allora, per partire e per rimetterci in un clima da post-pausa, volevo chiedervi di fare un piccolo esercizio, ci porta via 5 minuti in tutto, però ci serve per capire come si integra appunto quello che sentiamo con la testa e quello che viviamo con la pancia o col cuore. Allora, vi chiederei di mettervi in gruppetti da 3, senza spostarvi, ma insomma guardandovi in faccia. Chi non ha il terzo vicino va bene anche in 2. Quello che vi chiedo è, prima di tutto, di occupare un minuto, vi do io il tempo, per pensare singolarmente a un'esperienza in cui voi vi siete sentiti ascoltati. Cioè, non quando voi siete stati capaci di ascoltare qualcun altro, cioè, o presumete di essere stati capaci, ma quando voi vi siete sentiti ascoltati. Cercate nella vostra esperienza a dire, ecco, quella volta lì avevo bisogno di dire questa cosa e questa persona ho sentito che mi ha ascoltato. Poi ci diamo 3 minuti perché ognuno racconti agli altri del trio questa esperienza. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un esercizio in cui abbiamo dovuto esporre una parte di noi e in cui abbiamo dovuto ascoltare. Allora, questo è un esercizio che dovremmo abituarci a fare per capire se siamo capaci di essere o no buoni ascoltatori. Perché l'incontro con l'altro parte da questa capacità. Se non sappiamo essere buoni ascoltatori, non incontriamo l'altro in profondità. Adesso vi darò una serie di elementi che vi aiutano a capire se il vostro modo di ascoltare è più o meno buono. Teniamo presente che in un dialogo, in un colloquio che facciamo, non riusciremo mai ad essere al massimo della capacità di ascolto per una durata molto lunga. Ci saranno sempre dei momenti in cui scivoliamo in un ascolto meno attento, in un ascolto superficiale, in un ascolto che scappa via. Però se noi riconosciamo quali sono gli elementi che ci fanno scappare dall'ascolto migliore, forse possiamo accorgerci, sentire come un campanello d'allarme, dire no, sta succedendo questo, e quindi possiamo rialzare la nostra capacità di ascolto. Allora, stare accanto ad un malato quando andiamo in visita, per cui vuol dire abbiamo uno scopo. Non stiamo parlando dell'incontro che facciamo per strada con il nostro compagno da chissà quanto tempo, che non incontriamo, con un amico qualsiasi, no? qui stiamo andando a incontrare qualcuno con lo scopo di essergli accanto, con lo scopo di portare anche il Signore, con un mandato che è dalla parrocchia, che è... Per cui, voglio dire, l'atteggiamento dell'incontro diventa estremamente importante. Ricordo tanti anni fa qualcuno diceva: quando portiamo Gesù dobbiamo essere come l'asinello che si carica di questo compito e porta Gesù e porta il dono. E no, non è solo questo. Noi incontriamo quella persona, noi persona incontriamo quella persona. Non siamo dei portatori sani, tra virgolette, di... ecco, siamo portatori anche delle nostre capacità e delle nostre, dei nostri difetti, del nostro bene e del nostro meno bene. Per cui di tutto questo dobbiamo sapere. Quattro atteggiamenti: l'accoglienza, il prestare attenzione, l'ascolto appunto, la comprensione empatica. L'accoglienza sta nel saper mettere a proprio agio la persona che andiamo ad incontrare. Siamo noi che bussiamo, per cui potrebbe essere: è lei che deve mettermi a mio agio, no? Perché è lei che mi accoglie. No, siamo noi che abbiamo il dovere di renderci accoglienti, perché siamo noi che stiamo bussando. L'accoglienza è un'attitudine che facilita gli incontri, è una qualità del cuore, che si può anche però acquistare con un cammino di crescita. Vuol dire, c'è uno che sa essere accogliente di suo, c'è qualcun altro che per carattere è più chiuso, più introverso, appare meno simpatico e gradevole, però uno può imparare a farsi accogliere. Ci sono alcuni atteggiamenti anche nel nostro modo di porci, nel tono di voce che usiamo, nella gestualità che usiamo, che ci rendono più o meno graditi, gradevoli alle persone che incontriamo. È bene renderci conto di questo. Accogliere è un modo di essere, è un aprirsi agli altri. Non siamo appunto solo portatori, ma siamo anche di Gesù, ma anche portatori di noi stessi. Diamo anche una parte di noi stessi a chi incontriamo. È un mettersi in relazione, non possiamo nasconderci. È un gettare ponti che nasce da una profonda esperienza dell'essere stati accolti noi stessi, riconosciuti, amati da qualcuno. L'esercizio che abbiamo fatto prima, il sentirci, l'esserci sentiti ascoltati almeno una volta, ci dà quegli elementi che dicono: ah, ecco, questa cosa qui, questi atteggiamenti qui che questa persona ha messo in atto mi ha fatto sentire ascoltato, allora da questi posso imparare. Quello che avete fatto è scambiarvi alcune di queste esperienze, in modo che adesso di atteggiamenti di accoglienza non ne avete solo due o tre che avete individuato voi, ma avete anche quelli che vi hanno raccontato i vostri compagni. Se li mettessimo tutti insieme sarebbero ancora di più. Ecco, ogni volta che magari vi trovate in parrocchia come gruppo dei ministri e cose del genere, raccontare alcune esperienze, alcuni incontri, ma non solo del dire mi ha accolto bene, mi ha accolto male, c'è questo problema, se non c'è questo problema, ma anche nella qualità della relazione che siete riusciti a instaurare, è un arricchimento per tutti gli altri. Perché? Perché da quello che ha fatto l'altro, anche dalle difficoltà che ha incontrato, possiamo imparare a come non sbagliare, a come non metterci in situazioni simili di difficoltà. L'errore nella relazione non è quasi mai voluto, capita, per cui non è che se mettiamo in luce una cosa che non è andata bene dobbiamo sentirci meno bravi, no? Semplicemente non ancora abbastanza esperti, ma si cresce in esperienza. Saper accogliere è un'arte, ma come ogni arte si impara, e non si impara tutta insieme. ma si impara a tappe per gradi e incomincia innanzitutto dal saper accogliere se stessi. Dobbiamo saper accettarci per quello che siamo, dobbiamo continuamente riconciliarci con noi stessi, con il nostro passato, con i nostri errori, praticamente con la vita. Ecco perché non dobbiamo avere paura di dire sono andato a fare quell'incontro ma non è andato bene, non sono riuscito a farmi capire, non sono riuscita, perché è una cosa che succede per gradi, ma non è un giudizio, un bollo che rimane su di noi, è questa capacità di confrontarsi con noi stessi che ci fa crescere. Bisogna partire innanzitutto da alcuni comportamenti, sorridere, guardare in viso, negli occhi, avvicinarsi anche fisicamente. Una persona malata, ma voglio dire, cerchiamoci che non sia una cosa contagiosa, perché allora è chiaro che mi tengo a una certa distanza, ma se non è una malattia contagiosa, la vicinanza anche fisica, il dare la mano, il dare una carezza, è una cosa che aiuta la vicinanza tra le persone. Avere una posizione aperta. Sono venuta a portare Gesù. Capite che lo metto davanti come uno scudo Gesù? No? Il viso, l'apertura. Lo posso anche mettere davanti, ma mettere davanti come un dono, non come uno scudo. Alcuni atteggiamenti dicono. Se uno mi avvicino così, anche, no? Non sarò. La stretta di mano decisa ma non troppo forte da far male. Avere un tono di voce aperto e caloroso. Allora, il tono di voce inizialmente deve essere abbastanza neutro. Poi ci accorgiamo, no? È una persona delicata che soffre i rumori. Abbasserò il mio tono di voce. È una persona sorda? Alzerò il mio tono di voce per farmi sentire, perché altrimenti poverina non capisce quello che gli dico. E magari cercherò di guardarlo negli occhi e di scandire bene le parole, perché alcune non le capisce lo stesso, però legge le labbra. Allora è importante questo atteggiamento, no? Se io mi piego e leggo il libretto, le preghiere così, o se mi metto davanti a una persona che ha difficoltà di comprensione, cambia tutto il farsi ascoltare oppure no. Sono piccole cose, non sono, però a volte ci aiutano a entrare nella relazione. Allora, l'anno scorso, nella giornata del malato, vado con il sacerdote, di solito andiamo separatamente, un giorno vado io dagli ammalati, un giorno va lui, no? E quel giorno si va insieme perché si chiede anche se qualcuno ha piacere di ricevere l'unzione, si fa una cosa insieme. Allora arriviamo in stanza e fa, questa signora qui non ascolta, non sente, probabilmente non capisce neanche. E io dico, ma no, io gli do sempre la comunione a questa signora. È che è un po' sorda. Allora io mi avvicino, è una signora che era molto curvata per la sua posizione, insomma, di suo, no? Un po' sorda, per cui se tu entri e ti avvicini, lei non ti vede subito, perché ha sempre questo sguardo verso il basso. Allora io mi sono avvicinata, mi sono chinata, dico, signora, sono venuta a portare la comunione, allora si alza quel tantino, no? Però devo restare un po' inchinata perché lei mi veda in faccia. Ed è stata felicissima. Ma non si era accorto. Non si era accorto perché lui parlava all'inizio della camera e non lo sentiva, per cui non lo guardava neanche, ma non si accorgeva che c'era. Allora, rendersi conto di chi abbiamo davanti è importante. Il tono della nostra voce, come ci mettiamo, quali sono le posizioni, no? A volte diamo per scontato che l'altro sia come noi, si percepisca nello stesso modo, non è così? Come prosegue l'incontro? Riconoscendo, dando fiducia, non giudicando né valutando. Queste sono alcuni attesoniti da avere subito, fin da subito, all'inizio di ogni incontro. Il riconoscere. Quando sono in ospedale e passo 100 malati, e il giorno dopo, due giorni dopo, di solito vado un giorno sì, un giorno no, riconosco la persona, si ricorda, siamo, oppure quando dopo alcuni mesi questa persona rientra in ospedale per un secondo ciclo di cure o dopo un anno, due anni, e mi dice, si ricorda di me. Il riconoscere è una cosa fantastica, se sappiamo riconoscere la persona si sente accolta da noi. Allora, ricordare una cosa che ci ha lasciato la settimana prima, no? La settimana scorsa mi aveva chiesto di pregare per questa cosa, l'ho fatto, sa? Oppure, la settimana scorsa mi ha detto che aveva male, come sta questa volta? È guarita un po' quella spiaga, quella cosa, quella preoccupazione che aveva, si è un po' risolta? Ricordare, riconoscere le persone ci fa entrare in una relazione subito. Allora questo non è un estraneo. Questo quando mi ha incontrato poi davvero si è ricordato di me. Davvero si è fatto carico di ciò che gli avevo detto. Dando fiducia. Quello che una persona ci dice è degno di fiducia. Anche se può essere strano, anche se può essere talmente strano da essere poco credibile, è ciò che quella persona sente come esperienza in quel momento. Può anche essere una cosa assolutamente non vera. Non venne mai a trovarmi. E voi sapete benissimo che c'è il figlio o la figlia che tutti i giorni va a trovarla. Si ferma una mezz'ora, perché di più non può, ma tutti i giorni, no? E lo sapete. Però la sua sensazione è che non ci sia nessuno. Allora, non è che non sia vero. Cioè, è reale che il figlio va tutti i giorni, ma è reale anche il suo sentirsi da solo. Ecco, cosa significa non giudicare e dare fiducia? Cioè, io do fiducia che questo è quello che tu provi in questo momento, anche se non è la realtà vera, la realtà documentata, no? Ma ci sono livelli diversi, soprattutto negli anziani o nelle persone molto malate, che magari non hanno più quella lucidità di capire qual è il tempo, qual è la sequenza delle cose, no? Allora hanno la sensazione di essere soli. È una sensazione che va accolta, né giudicando chi appunto viene, ma semplicemente accolta, e neanche giudicando semplicemente un demente che ci parla, insomma, no? È la sua sensazione. Secondo atteggiamento abbiamo detto prestare attenzione. L'abbiamo già in qualche modo affrontato in questo che vi ho detto. È un'attenzione fisica al quadro ambientale, alla presentazione, alla postura fisica di chi ci sta davanti. È un'osservazione che può riguardare sia l'ambiente, sia alcuni indizi che ci permettono di comprendere lo stato d'animo, l'interesse, le credenze di chi appunto andiamo a trovare. Il terzo è la capacità di fermarsi sull'ascolto, e questo sarà il cuore di quanto andiamo a dire oggi. Nell'osservazione ci sono alcune cose che l'esperienza ci aiuta poi a capire, no? Più o meno come sono. Allora io visito tante persone perché ogni giorno sono un centinaio le persone che visito e cambiano anche, no? Perché ricoveri in ospedale, sapete, 5, 10 giorni, 15, ma non tanto di più, no? Per cui non hanno pensato, no? Allora io ho osservato che per esempio se c'è una persona cattolica, praticante, generalmente sul comodino ha o l'immagine della Madonna o l'immagine di Padre Pio. Queste sono le due cose più. Se è un sacerdote o una suora, spesso c'è il breviario. Se ha la Bibbia sul comodino, È un testimone di Geova. Interessante, no? Cavoli, ogni tanto mi piacerebbe ci fosse un cattolico anche con la Bibbia, no? Altri libri, la Bibbia è prerogativa dei testimoni di Geova. Ma non è sempre così, no? Allora, a volte ci servono delle categorie per capire questa persona, una persona ha lì la Madonnina, ha lì il rosario attaccato, è una persona che è abituata ad avere alcune, diciamo così, pratiche religiose. Altre persone non hanno nulla, ma a volte hanno una religiosità molto profonda, altre volte no. Negli uomini è un po' più difficile da capire, no? Perché spesso non hanno degli oggetti che identificano. Però a volte ci sono i disegni dei nipoti, nonno guarisci presto, no? Ecco, allora queste cose qui sono piccoli segnali che ci fanno capire quale famiglia c'è dietro questa persona, anche in casa. Se andiamo in casa di un anziano e ci sono le fotografie del matrimonio dei figli, le fotografie dei nipotini, tutte queste cose qui, capiamo che c'è una famiglia presente. Se invece non ci sono tutta questa serie di cose, possiamo pensare che ci sia una famiglia affettivamente non così presente, o comunque che non senta il bisogno di avere anche un riferimento più chiaro a questo. L'osservazione, no? Questo però non deve diventare una rigidità, perché è altrettanto vero che può esserci qualcuno che non ha questi indizi ma vive invece lo stesso questa cosa, per cui non dobbiamo essere rigidi. All'inizio del mio servizio io ho chiesto alla dialisi, al servizio di dialisi, se il cappellano o la suora che c'era prima di me erano mai passati. Mi hanno detto no, di solito non passano, ma sa, abbiamo qui persone che fanno una terapia solo di qualche ora, per cui poi sono a casa, sono seguiti dal punto di vista spirituale dal territorio, insomma, no? Dalle loro parrocchie, non è che uno è ricoverato, no? Però dico, queste persone sono qui 3 volte in settimana, tutta la vita, per cui anche questo luogo diventa un luogo di quotidianità, diventa un luogo da vivere, non solo da sopportare, anche da vivere. E ho cominciato ad andare anche in dialisi. Un saluto con qualcuno, rimane un ciao, come va questa settimana? Ma si prega la moto, stavolta non te la do, per no. Ecco, alcune cose così. Con alcuni è invece stato evidente un bisogno di relazione. Qualcuno di queste persone, dopo un periodo anche lungo, magari dopo anni di dialisi, è in una situazione in cui non esce più di casa. Per cui ecco che l'ospedale diventa l'unico luogo in cui lui esce, in cui ha una socializzazione. A volte diventa il luogo privilegiato per qualcuno anche per poter ricevere l'eucaristia. Perché magari a casa massano i figli, fanno i che crede e si fa fatica a dirglielo al parroco. Dopo mino podo da verger da sola, allora se non ci sono in casa, come faccio a farmi mandare qualcuno? Diventa difficile organizzare questa cosa. Io in questo momento porto la comunione a 3 persone regolarmente in dialisi. Questa cosa è stata possibile perché è stata inventata, nel senso perché una presenza costante che non è partita dal porto la comunione, ma una presenza costante che dice anche, posso anche portare la comunione, dopo è diventata una possibile richiesta. Allora, anche questo aspetto, no, è importante. Portiamo la comunione a un malato, a volte può essere l'occasione anche per un familiare, per farla insieme. Non subito, dopo lo diciamo una volta. Se volete c'è anche la possibilità di farlo come piccola famiglia, no? Quando veniamo, quando basta, dopo qualche mese, dopo qualche periodo, magari viene la richiesta. Allora, il dire e la presenza costante fanno nascere anche il bisogno, a volte, di qualche cosa di diverso. Abbiamo detto l'ascolto, allora. Ci concentriamo adesso sull'ascolto. Qui avete, in queste pagine dopo, tutta una serie di punti che vi dicono come si ascolta bene e vi dicono allo stesso tempo come si ascolta male. Sembrerebbero le stesse cose, però quando l'ho ascoltata io, allora questa è una relazione che io ho preso da padre Carlo Moro, che Adriano Moro, camigliano, che mi è piaciuta tanto, ma e mi serve ogni tanto ancora, ogni tanto vado a riguardarmi qualche cosa, proprio perché il sapere cosa fare e il sapere cosa non fare fa scattare a volte quel campanello d'allarme, dicendo no, qui adesso sto facendo qualcosa che non funziona, cioè mi accorgo che la conversazione non è su un piano alto, ma sta scivolando verso il basso. Perché? Perché sto parlando troppo io, oppure perché mi lascio distrarre da troppe cose che sono intorno, perché lascio guidare troppo l'altro che mi porta di palo in frasca e non sappiamo più dove siamo, no? Allora, tutti questi elementi ci aiutano, ma vedrete che in alcune cose sono l'affermazione di una cosa e l'affermazione del contrario, no? Cioè, per cui vista dalla parte del positivo e vista dalla parte di quello che non devo fare. Allora, l'ascolto è un atto spirituale. È una cosa bellissima questa, non è un chiacchierare, eh? Ascoltare molto di più, perché è intriso della competenza interiore, vorrei dire dell'eco interiore proprio di ciascuno di noi. Se ascoltiamo in profondità, se ascoltiamo con il cuore, quello che ascoltiamo interroga il nostro cuore, non interroga solo la testa, interroga tutto noi stessi. Ecco perché è profondo l'ascolto. Un perfetto ascolto non è possibile se l'interiorità è assente. Se io sono piena delle mie preoccupazioni, di quello che devo fare appena ho finito di portare la comunione, del fatto che non posso stare più di 10 minuti perché altrimenti poi non arrivo a fare il resto eletto, ma e non ho ancora fatto la lista della spesa e dopo devo andare a casa, non posso ascoltare, no? Per questo motivo, quando si vuole ascoltare veramente, bisogna far tacere gli altri suoni e le altre voci. A volte mi capita di entrare in stanze dove la televisione è molto alta, dove c'è una musica, dove c'è... Allora, se vedo che si tratta solo di salutare qualcuno, ci può stare. Ma se quella persona incomincia a parlarmi, allora chiedo, possiamo abbassare un po'? Non dico spegnere, ma almeno abbassare. Abbassare perché se c'è un'altra persona, non è che deve ascoltare tutto, no? Però creare quell'ambiente che ci permetta di sentirci uno con l'altro, ci permetta un ascolto vero. Si ascolta solo una voce. Non si ascoltano più persone insieme. Il vero ascolto è possibile soltanto nel silenzio di tutto il resto. Allora, quando ci sono due persone nella stanza e uno mi accorgo che vuole parlarmi, allora dico, dopo vengo da lei. Se l'altro interviene, vengo dopo da lei. Adesso ascolto un attimo il Signore. Signore qui. Ecco. È importante dare anche un limite, no? Anche a chi c'è intorno. Anche una mamma o una moglie o un marito che intervengono troppo, no? Dopo l'ascolto, però adesso volevo sentire che cosa voleva dirmi la signora. In maniera gentile, non da offendere nessuno, no? Però far capire che ognuno ha la sua dignità come persona, ognuno ha diritto ad essere ascoltato. Viene il turno di tutti, no? Però lasciamo spazio ad ognuno. Nella congiura del silenzio di cui parlava prima Wanda, no? C'è anche il voler proteggere a volte l'altro, no? Allora, signora, No, la guarda, non la perda te, perché mio marito non l'è mai mancesa, mai una volta. Lo saluto, saluto e gli chiedo come sta, non è mica che sia, voglio dire, non è un perdere tempo, no? Conoscersi e dirsi due cose, no? Una volta, due volte, tre volte. Poi arriva una volta che non c'è la moglie. La regna chiela, la medaga la comunione. Allora, lasciar parlare l'altro, no? Cerchiamo, pensiamo di proteggerlo, perché siccome non gli è mai interessato andare a messa, non voglio che questa persona esterna in qualche modo lo disturbi. Già è malato, poverino mio marito, io lo proteggo. Ma a volte le situazioni cambiano i bisogni delle persone. Vedremo dopo, tra una delle cose che dobbiamo tenere a mente c'è l'apertura all'imprevisto. Non è mai andato a messa, ma adesso sente il bisogno. È falso? È dato solo dalla paura? Dobbiamo essere noi a giudicare questo? È quello che ci chiede in questo momento. Lo accogliamo come ciò che chiede in quel momento. Non sta a noi giudicare il perché di questo cambiamento, però è vero che a volte la sofferenza, la malattia, la paura ci cambiano, non solo ci fanno fare cose che non abbiamo fatto prima, ma ci cambiano nell'intimo. Ha fatto il mascalzone tutta la vita, poi ha chiesto scusa e si è salvato. Sulla croce è successo così. Ma cosa sappiamo noi di quello che è cambiato in quell'uomo in quel momento? Ma ha cambiato profondamente, non per suo vantaggio, per reale cambiamento. Allora abbiamo detto tre livelli di ascolto, no? La partecipazione, l'ascolto parziale, l'ascolto superficiale. L'ascolto superficiale è quello quando si è più concentrati su se stesso, che su quello, su se stessi piuttosto che su quello che viene detto. Allora, si interviene di tanto in tanto per cura, pura compiacenza. Avete presente qualche telefonata? Sì? Sì. No, no, sto ben capito. Sì, no, ma certo, ti ascolto. Intanto facciamo tutt'altro, no? Ascolto superficiale, chiaramente, no? Però a volte possiamo, può succedere anche mentre parliamo con una persona che invece avrebbe proprio bisogno di essere ascoltata. Si pensa soprattutto a ribattere e ad esprimere la propria opinione. Allora, questo è un rischio di quando non siamo tanto esperti, no? Di quando abbiamo paura che magari ci facciano una domanda, no? Ci chiedano qualcosa a cui non sappiamo rispondere. E l'idea di dire non so rispondere ci mette in imbarazzo. Mette tutta a prima banda quando ho detto, no? Beh, provate a farmi delle domande. Non so se sono in grado di rispondere a tutto, no? Però l'ho detto con estrema tranquillità, nel senso che di dire ho alcune competenze, so di averle tutte e non le ho, insomma, magari insieme qualcun altro ce l'ha e comunque ci rispondiamo, no? Allora, questa libertà anche di fronte a noi stessi è importantissima. È importante perché se non l'abbiamo, allora saremo preoccupati a riempire tutto il tempo di cose che diciamo noi, in modo che non resti all'altro il tempo per farci una domanda o per metterci in qualche modo in difficoltà. Anche l'essere, l'aver bisogno, no, di sicurezza perché non ce l'abbiamo dentro dà adito a questo atteggiamento. Se noi non siamo sicuri di noi stessi, se noi abbiamo paura della brutta figura, è chiaro che cercheremo di evitare che l'altro ci dica qualcosa. L'ascolto parziale, si è concentrati sulle parole e non sulle intenzioni. Allora si ascolta solo con la testa, non con il cuore. Si corre il rischio di fraintendere perché l'attenzione è molto ridotta. Anche qui il ribattere, il fare bella figura, il sapere esattamente, mi dice questo, allora io gli posso rispondere così perché allora poi risolvo questa cosa. Non siamo tenuti a risolvere niente della situazione medica, fisica, economica della persona che incontriamo. Siamo però invece tenuti ad ascoltare con il cuore, quello sì. Buongiorno, mi chiamo Silvia, collaboro con il cappellano dell'ospedale. E passiamo a trovarla ogni giorno, insomma, se è a piacere portiamo anche la comunione. Sono protestante, la comunione non mi interessa. Sono un medico, ho un tumore al quarto stadio che è l'ultimo, cosa mi può dire? Panico. Cosa gli posso dire? Niente, non sono un medico, come lei invece è un medico, per cui non ho soluzioni alla sua malattia. Non ho neanche una soluzione così a portata di mano da un punto di vista spirituale, che tu sei protestante e io sono cattolico, per cui non posso neanche sbandierare Gesù e Eucaristia come fonte di sostegno, di cose, perché tu la credi come simbolo, ma comunque in un altro modo, no? Che cosa ho? Non ho proprio niente. Però se vuole ci sono anche domani, e l'ascolto, e la guardo negli occhi, ed entro nella sua stanza anche se lei sta male. E non ho paura di farmi vicino. Ecco, con questa persona è nata un'amicizia bellissima. Non so mica dove mi sono venute queste cose, perché non le avevo preparate. Adesso l'ho fatto una volta, forse le saprei dire, allora no. Erano dei primi giorni del mio servizio, sono arrivate così, no, queste parole, però è fondamentalmente è così, quello che noi possiamo offrire è il nostro incontro profondo con la persona, il fatto di dire anche se stai male, io vengo lo stesso, ti guardo negli occhi, non ho paura di affrontare la tua paura, il tuo dolore, la tua paura per la morte, ci sono. Allora, fare questo significa però anche fare i conti con la propria paura, con la propria morte. Questo deve essere chiaro, non siamo portatori affettici di qualche cosa, quando incontriamo l'altro incontriamo anche le paure dell'altro, per cui dobbiamo essere pronti ad affrontare la stessa cosa per noi. In qualche modo, perché se abbiamo troppa paura noi di affrontare il pensiero della morte, come possiamo stare vicino a uno che ci parla della sua morte? Alcuni atteggiamenti interiori che predispongono all'ascolto: l'attenzione per l'altro, per cui non rivolto su se stesso ma sull'altro, l'apertura verso l'imprevisto, ve ne parlavo prima, no? Mai fatto la comunione, la venia, chi sta anche una bella risposta, perché non so come spiegarlo, però voglio questo, no? La partecipazione reale al dialogo, l'interesse vero per ciò che viene detto, la conoscenza di se stessi. Le ritrovate negli episodi che vi racconto queste cose? Conosco me stesso, per cui posso affrontare l'altro. Sono veramente interessato a quello che tu mi dici, anche se mi parli di angeli, e magari io non è che proprio ci credo tanto agli angeli, o comunque mi rimango una cosa così un po'. Ecco, però tu hai fatto questa esperienza e mi interessa davvero sentire la tua esperienza, quello che hai vissuto. Ci sono dei racconti che sono bellissimi. Sono delle perle preziose che le persone ci regalano. Sono un condensato di quella che è stata la loro vita. Sai, io, subito dopo la guerra, ho sposato una donna che aveva già una figlia. Scandalo, no? E mi racconta come è venuta questa cosa. Avevo 24 anni. Lei era bellissima, tanti la volevano, ma volevano mettere la bambina in collegio, si usava così, no? Io ti prendo, pago il collegio per la bambina e da qui partiamo come se non fosse successo niente. così. E invece no, io ho capito che per lei quella bambina era importante. Allora la prima cosa che ho fatto per corteggiarla, perché si corteggiavano le ragazze, l'ho portata al cinema a vedere un film per bambini e la bambina in mezzo. Allora le ho fatto capire che non volevo mettere la sua bambina in collegio. Poi sono andato a casa, famiglia patriarcale, contadini, e ho detto, sto parlando con la tale, sto parlando vuol dire, chi se parla, no? Ecco, voleva dire, sto parlando di una possibilità di vita insieme, no? Adesso magna, dopo se parla. Zero, no? Si mangia. Finito il mangiare, il papà dice, di. Non tante parole, ma lui le ricordava tutte, una per una, perché lì è stato il momento grande della sua scelta. Sto parlando con la tale. E lui, serio? Serio? Ho 24 anni? Hai finito gli esami, quando è che devi dare il prossimo esame a 24 anni oggi, no? Lui a 24 anni poteva essere serio nel fare una scelta di questo genere, no? Per la vita contro il parere di tutti. E la mamma, il papà guarda la mamma per dargli la parola e la mamma dice, e a putesa? Erano 20, e la bambina e la puteletta, no? Con noi, dice il ragazzo, il papà, serio? Serio? La mamma, guarda ben che non gli manca mai il pane a quella puteletta. E te il tiri fuori de bocca a te per darvelo a ella. E lui, serio, basta, non c'è stato più bisogno di parole. Il fidanzamento è andato avanti, si sono sposati, hanno avuto altri figli, ma quella è rimasta sempre la mia prima figlia, dice lui. Questa è una perla preziosa. Abbiamo impiegato 3 incontri per svolgere tutta questa vicenda, no? Però è una perla talmente preziosa, io la porto ancora nel cuore. Ma perché? Perché ho saputo ascoltarla così, con attenzione all'altro, perché quello che mi stava dicendo mi stava consegnando la parte preziosa di sé, la cosa che ha caratterizzato la sua vita. Sono andato controcorrente, ho tenuto fede a una promessa fatta, l'ho rispettata, mia moglie, in tutto ciò che era importante per lei. E la mia famiglia ha saputo essere accogliente. I valori di una vita. Quando qualcuno ci racconta una parte di sé, soprattutto verso la fine della vita, spesso ci consegna delle perle importanti. Delle perle che a volte non racconta neanche ai figli, perché sono quasi date per scontate. Come faceva lui a dire a un figlio, magari naturale, che quella è stata la sua prima figlia comunque? Sarebbe rimasto geloso, no? Dire, ma io però sono figlia, no? L'altra, insomma, un pochino di me. Come poteva farlo, no? Allora solo a un estraneo si possono confidare certe cose a volte. Per cui abbiamo delle occasioni incredibili per cogliere perle preziose. Perché quella persona di cui io sono degno della tua fiducia? Perché ho fatto questo. La conoscenza di sé è indispensabile per dare un corretto ascolto. Individuare le proprie lacerazioni e contraddizioni interne, conoscere il proprio contesto personale, l'umore, il carattere e la sensibilità di quel momento, di quella giornata, non solo in generale, no? Ma quando mi approccio ad andare, come sto oggi? Risolvere le proprie difficoltà. Sì, questo può essere anche l'occasione per risolvere e affrontare delle difficoltà che si sentono proprie. Per riconoscerle per affrontarle. Come? Ognuno sa quali sono i gradi e i metodi che lui ha a disposizione. Una direzione spirituale fatta in un certo modo, la confessione, la riconciliazione con un fratello, con un familiare con cui c'è qualche cosa. È un cammino anche per noi, mettersi in atteggiamento di ascolto dell'altro, è un cammino anche per ognuno di noi. Non è solo un servizio che facciamo, è un cammino di crescita per ognuno di noi. Siamo chiamati a fare una cosa grande, eh? Entrando nelle case a portare la comunione, siamo chiamati a fare una cosa grande. Non è come quando andiamo a portare il pane, o il latte, o la spesa, o quando andiamo a fare. È una cosa che implica un cammino di crescita per noi. Come si ascolta concretamente? Con tutta la persona, lasciando parlare, interrompendo la propria frase. Se sto parlando io e lui mi interrompe, mi interrompo? Se mi accorgo che non l'ho fatto, lo faccio la volta subito dopo. Ecco perché l'elenco. Capite? Perché magari si ripenso, lui mi ha interrotto e io non l'ho lasciato parlare. Allora la prossima volta lo faccio, no? Con la volontà di capire. Se non capisco perché parla troppo piano, perché ha la maschera ossigeno per cui le parole vengono un po' stoppate, se parla un dialetto che non conosco perché è del sud, perché non lo so, cerco veramente di capire, mi richiedo, scusa, non ho capito, perché è importante cercare di capire sul serio quello che uno vuole dirci, senza paura delle pause di silenzio. Non dobbiamo riempire ogni momento, possiamo anche stare nel silenzio. A volte uno ha proprio bisogno anche di stare in silenzio. Se abbiamo l'impressione che l'altro sia disturbato dal silenzio, possiamo chiederglielo. Ti fa piacere se rimango anche se in silenzio? Sto qui a farti un po' di compagnia. Centrando la comunicazione sul tu, quindi sull'altro, no? Cioè non tanto sul mio pensiero, su quello che provo io, su quello che sento io, sulla mia idea rispetto ad una cosa, ma alla tua idea, con un orecchio ai sentimenti. Questo che mi racconta che cosa mi dice dal punto di vista delle emozioni, dei sentimenti, che cosa mi vuole comunicare. La solitudine, la paura. Diamo nome ai sentimenti che possono stare dietro. E se non siamo sicuri possiamo anche chiedere, mi stai dicendo questo? Ma allora questo ti fa sentire solo? Questa cosa che mi stai dicendo ti fa paura? Possiamo dare noi un nome al sentimento che c'è dietro? Chiedendo se la nostra interpretazione è vera. La scarsa capacità di ascolto può essere dovuta, al contrario, a non fare attenzione, all'essere distratti, pensare ad altro, pseudo ascoltare, fare finta di ascoltare, ascoltare ma non capire, focalizzando solo dettagli e perdendo il significato complesso di quello che ci viene detto, ripetere ciò che è stato detto in modo sterile, ma senza volontà di andare oltre. Anche la curiosità è terribile. Quando chiediamo una cosa è per proseguire un dialogo, non per sapere qualche cosa di più su questa faccenda. Ogni tanto succede che qualcuna di queste storie, di queste perle, come le ho chiamate prima, preziose, le racconto a casa, no? Allora magari ogni tanto i miei figli, ma e quella cosa lì come è andata a finire? Non lo so. Non me l'ha raccontata, ma non l'ho chiesta, perché se lui non me l'ha detta vuol dire che non era importante per lui. Allora non ho chiesto per curiosità, ho preso quello che lui voleva dirmi. Per cui non vado ad approfondire per curiosità le cose, vado ad approfondire quello che mi serve per capire l'emozione che ci sta dietro, per capire quello che mi sta dicendo. interrompere il discorso di chi parla prima che sia terminato, sentire solo ciò che si aspetta di sentire. Allora, se questo mi dice che è tanto contento di ricevere Gesù, allora lo ascolto. Se mi dice che tutta la settimana che sta male e non ci ha pensato neanche un po', perché ha avuto troppo male, allora potrei anche dire, ma no, dai, che non è vero. Ma come non è vero? Se te lo sto dicendo è vero. È profondamente vero, ma ci sono altri modi di pregare, diceva Wanda stamattina, con le lacrime, con il silenzio. Per cui non gli è venuto in mente quello, ma sicuramente ha fatto altri pensieri. Stare sulla difensiva, ha cercato di scoprire intenzioni recondite, per cui sentirsi attaccati, aver paura che ci faccia domande, che voglia in qualche modo, no, sapere altre cose. Cercare noi stessi spunti per attaccare. Un cattivo ascoltatore è poco conciliante, o lo è troppo? Andiamo avanti. Oppure, sì, no, ma ha ragione. È la Chiesa qui proprio, sì, ha ragione. Troppo o troppo poco? Al cammino la sopporto, l'assesa. Sì, pago il suo servizio, però, no, troppo poco. Tende a criticare mentalmente ciò che l'altro dice, guarda questo, ogni volta mi conta la stessa roba. Non è conciliante se l'esposizione è povera, interrompe spesso l'altro, crede di aver capito tutto. Ah, ho già capito, sì, ma è successa la stessa roba. Ma cani, come via, la stessa roba. Ma lascia che ti racconti la sua, perché devi raccontare tu la tua? Siete, Ridete perché lo avete trovato nelle vostre esperienze. Quella volta che non vi siete sentiti ascoltati è perché qualcuno faceva proprio così, giusto? Si distrae facilmente, sovrasta parole o frasi. Tu non hai ancora finito di parlare, l'altro è già lì, che ha la sua. È impaziente, ha fretta ai giudizi, tende ad estraniarsi, trascura le componenti relazionali ed emotive. Difficoltà e paure. Ascoltare in modo attivo è difficile perché richiede di permanere in un certo tempo in una fase di incertezza. Incontriamo qualcuno, non sappiamo ancora, se lo ascoltiamo sul serio, non sappiamo ancora se ci vuole o se non ci vuole, se vuole parlare con noi oppure no. Per cui non lo sappiamo che cosa vuole il nostro interlocutore, per cui è difficile stare in una situazione dove non sai se sei voluto o no. Ci costringe a confrontarci con la diversità, anche qui è difficile confrontarsi con la diversità, devo mettere in discussione anche la mia verità. Sollecita una revisione delle sicurezze personali, degli schemi di analisi della realtà, richiede di fare i conti con relazioni emotive. Quello che dico può essere accolto o anche non accolto. Le volte in cui poi vado in psichiatria ancora di più, no? Perché proprio lì non sai che reazione emotiva può esserci, no? Allora una delle ultime volte un ragazzo, e sì che lui doveva in qualche modo provocarmi, fa, ma ci credi ancora? Addio nel 2017, ma tu sei fuori, no? E avanti, no? Dico, guarda, magari ne parliamo un'altra volta, no? Adesso ci salutiamo, dopo vengo ancora, dai. Vado, no? E lui mi viene dietro, no, ma non è possibile, ma sentite questa che ci crede ancora, no? Avanti. E ho parlato, sono andata, no? Allora, la settimana dopo, con incontri piccoli in cui non gli davo la possibilità, una settimana e mezzo dopo, 10 giorni dopo, e mi fa, scusa sai per l'altra volta, ma è che non stavo bene, sai, hai capito un po'. Ma sì Fabio, stai tranquillo che ho capito che in quel momento lì avevi bisogno di centrare l'attenzione su di te, ma non mi sono arrabbiata, visto che semplicemente non ti ho dato la possibilità di esplodere perché non avrebbe fatto bene neanche a te, però ho capito benissimo, grazie sai perché pensavo che fossi arrabbiata con me. No, non sono arrabbiata, se vuoi adesso possiamo parlare, possiamo riprendere, no? Che reazione emotiva può avere? Non lo so. E è faticoso stare nell'incertezza di chi ho di fronte. Però è importante, se lo ascolto profondamente riesco a capire che quella non è un aversela con me, ma è un bisogno suo di essere al centro in quel momento, e allora riesco a gestirlo. Per una modalità di ascolto più efficace è necessario fare attenzione. Sì, mi sembra che ci sia. Fare attenzione alle parole, fare attenzione allo sguardo, fare attenzione alla mimica. Se uno parla e non ti guarda, perché non mi guarda? Perché sta ripensando al passato, perché si vergogna di guardarmi. Mi interrogo, no? Man mano che le cose succedono, il dialogo va avanti, mi interrogo perché fa alcune cose. Al tono di voce, al volume della sua voce, alle posture. Ci sono delle cose pratiche che richiedono, che, per cui fa così, è sordo per cui parla forte perché anche lui non si sente, o è perché è arrabbiato, o è perché ha paura, per cui la paura fa fare subito il tono di voce, no? Ascoltare con curiosità, per esplorare diverse opinioni, altre idee che aiutano a crescere, non per curiosità e pettegolezza. È chiaro che tutto ciò che voi ascoltate in un dialogo rimane tra voi e la persona che ascoltate. Se c'è qualche cosa di grave, è il parroco quello a cui vi potete rivolgere, o un familiare se vi sembra che questo possa essere di aiuto a quella persona. Non è il vicino di casa, non è il marito o la moglie, non è... Questo è fondamentale, penso che sia chiaro per tutti, vero? Perché è importantissimo che dell'incontro che noi abbiamo non si facciano pettegolezzi. Né se la casa è pulita o sporca, né se la persona è gentile o è antipatica, niente di tutto questo deve uscire, soprattutto nelle parrocchie più piccole, nei paesi dove tutti ci si conosce su questa cosa. Nella città è tutto più anonimo, per cui a volte... Ma nei paesi questa attenzione deve essere al 100%. Ripetiamo, ascoltare senza interrompere, ascoltare senza pretendere di sapere, dimostrare comprensione, identificarsi con le idee degli altri, non vuol dire avere le stesse idee, ma percepire, riuscire a capire come l'altro è arrivato a farsi questa idea. Ma non è che io devo cambiare per forza le mie, eh? Chiedersi sempre quale può essere il punto di vista dell'altro. Sospendere i giudizi di valore. Perché questa persona è così? Perché ha questa idea? Qual è stata l'esperienza che l'ha portata a... Non posso giudicare è così perché è un cretino, è così perché... Ci sono delle esperienze. Lasciare parlare l'altro e ascoltare almeno il contenuto. Benefici di un ascolto attivo. L'ascolto attivo crea un clima comunicativo aperto in cui è possibile capire cosa le persone vogliono realmente dire e come affrontare situazioni e problemi. In sintesi, si comunica l'accettazione che accresce la fiducia interpersonale, facilita a risolvere i problemi perché esporre un problema aiuta già a trovare qualche possibile soluzione se c'è, aumenta l'efficacia comunicativa. Arriviamo all'ultimo punto, che è comprendere. Se io ho ascoltato, alla fine di un ascolto dovrei riuscire a comprendere quello che mi ha detto, a comprendere chi è la persona che ho davanti. Il termine che indica questa capacità di comprendere è l'empatia. L'empatia è la capacità di sentire i bisogni e i sentimenti dell'altro, di immergersi nell'altro a tal punto da riuscire a vedere il mondo come lo vede l'altro. Non identificarsi, non è che io mi faccio come l'altro, ma riesco a percepire il suo modo di vedere. Perché l'ho compreso nel profondo. Comprendere la sua esperienza. Per arrivare all'empatia i componenti sono il silenzio, la trasparenza, l'autenticità, la comprensione, l'accettazione. Allora, cosa ci chiede l'altro? Ci chiede di accoglierlo, di prestargli attenzione, di ascoltarlo, di capirlo, di parlargli. Solo questo è il momento in cui posso io, a mia volta, parlargli. Vi ho parlato all'inizio presentandomi dicendo chi sono, se non lo conosco, oppure riconoscendo, rifacendo il filo del discorso dell'altra volta. Poi l'ho lasciato parlare, quando ho compreso, allora è tempo di parlare di nuovo io. Di stare con lui, di ricordarlo. Ti ricordo nella preghiera per questa cosa che mi hai detto, ricordarlo. Non andartene via e dimenticarti di avermi visto. Sono contenta di averla conosciuta. Quando una persona la incontro in ospedale, magari so che non la incontrerò più perché è lì solo 3 giorni per fare esami. Sono contenta di averla riconosciuta, ma ricordo. Mi ricorderò di lei. In conclusione, accogliere, prestare attenzione, ascoltare, comprendere, completano la caratteristica della concretezza della realtà espressa nella relazione verbale. Allora, abbiamo fatto attenzione soprattutto alle parole, l'ascolto è anche questo, però spesso abbiamo parlato anche di tutte le altre cose che ci stanno insieme, la comunicazione non verbale, come si muove, come ci accoglie, come si muove una persona, come non si muove. Con alcune persone, con una paralisi, con una... è molto difficile perché manca un po' questo aspetto. Eppure possiamo trovare metodi e modi di comunicazione bellissimi. Con alcune persone che non possono più parlare, il capire di che cosa potrebbero avere bisogno diventa importantissimo. Diventa importante sapere noi cosa poter portare loro. Perché è chiaro che la relazione lì non può essere fatta del dialogo dall'altro. Però posso chiedergli che cosa hai piacere che ti porti? Una notizia della parrocchia piuttosto che una storia, il Vangelo del giorno. Sentiamo, proviamo, facciamoci aiutare dai familiari, usiamo la fantasia. Basta, vi ho detto tutto. Avete tutto? Mi pare che non ci sia più tempo, ma se qualcuno vuole farmi una domanda mi fermo 5 minuti. Avevo portato la preghiera che vi è stata consegnata per la 25esima giornata mondiale del malato, se avete piacere concludiamo leggendo insieme quella, va bene? Allora, il tema per la giornata mondiale del malato quest'anno è lo stupore per quanto Dio compie, grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Possiamo leggerle insieme. Vergine, mia madre Maria, che hai trasformato una grotta per animali nella casa di Gesù, con alcune fasce e una montagna di tenerezza, a noi che fiduciosi invochiamo il tuo nome, volgi il tuo sguardo benigno. Piccola serva del Padre, che esulti di gioia nella lode, amica sempre attenta perché nella nostra vita non venga a mancare il vino della festa. Donaci lo stupore per le grandi cose compiute dall'Onnipotente. Madre di tutti, che comprendi le nostre pene, segno di speranza per quanti soffrono, con il tuo materno affetto apri il nostro cuore alla fede. Intercedi per noi la forza di Dio e accompagnaci nel cammino della vita. Nostra Signora della Premura, partita senza indugio dal tuo villaggio per aiutare gli altri con giustizia e tenerezza, apri il nostro cuore alla misericordia, benedici le mani di quanti toccano le carni sofferenti di Cristo. Vergine Immacolata, che a Lourdes hai dato segno della tua presenza, come una vera madre cammina con noi, combatti con noi e dona a tutti gli ammalati che fiduciosi ricordano a sé di sentire la vicinanza dell'amore di Dio. Amen.